Ma evidentemente il libro affronta anche molto nel dettaglio alcuni aspetti, ma anche il libro rimane su un'impostazione che è quella di cercare di mettere a confronto, come vi abbiamo detto in esordio, assolutamente non minimizzato, di mettere a confronto, che è una sfida molto ambiziosa, ardua, al limite del temerario. Io la considero perfino una sfida temeraria, quella di spingere a un dialogo filosofia, economia, antropologia, sociologia. Quindi di questo si tratta. Non si può chiedere a una cosa cose diverse da quelle che la cosa si proponeva, la cosa stessa si proponeva. Tuttavia non mi voglio esimere da alcune precisazioni sulla questione del nuovo modello di sviluppo, che io penso sia già fondamentale cercare di far uscire dalla tabuizzazione in cui la questione è piombata. C'è una resistenza, soprattutto a livello politico, a usare l'espressione nuovo modello di sviluppo, che fu invece in auge in decenni passati, anni 70, anni 80, che io trovo un segno del deficit culturale di cui parlavamo all'inizio. Tuttavia, in primo luogo, io non penso che per andare avanti, elaborare la questione del nuovo modello di sviluppo, in premessa dobbiamo, e quindi come articolazione fondativa di tutto, rinunciare all'idea di crescita. Io questa, le prospettive della decrescita o della crescita felice alla Latouche, io non le condivido. Penso che siano sbagliate teoricamente e soprattutto prive di alcuna appille dal punto di vista politicamente. Chi si può mobilitare con l'idea che spingiamo a una decrescita, per quanto attutita con l'espressione crescita felice? Diverso penso che sia invece il caso di assumere una prospettiva da stato stazionario alla John Stuart Mill, e come diceva anche Giorgio Ruffolo già in un libro che risale alla fine degli anni 80, che si chiamava La qualità sociale. Stato stazionario corrisponderebbe di più a una prospettiva di adattamento alla stagnazione secolare di cui abbiamo parlato nel corso della nostra riflessione, e vorrebbe assumere come fatto che non sia traumatico pensare per i paesi sviluppati tassi modesti di sviluppo, come del resto ormai sono da decenni. Esultiamo quando si arriva all'1%, all'1, qualcosa per cento, comunque tassi che non possono assolutamente riprodurre i tassi vertiginosi dei 30 anni gloriosi, e invece destinare a uno sviluppo più intenso, in ogni caso decelerato rispetto a quello che c'è stato negli anni 90, per i paesi emergenti. Per indicarci i campi nei quali spingere il nuovo modello di sviluppo, io penso che bisogna orientarsi verso i grandi bisogni insoddisfatti, e qui ci sono molti referenti teorici che possono essere utilizzati, dallo stesso Keynes, che nello scrivere le prospettive per i nostri nipoti aveva previsto delle cose abbastanza avveniristiche, però non era andato così lontano dagli effetti che l'incremento della produttività e lo sviluppo delle tecnologie può provocare. Una delle ipotesi di Keynes allora, che va riprodotta per oggi, è anche la riduzione dell'orario di lavoro, che io ritengo una prospettiva seria da tenere presente. Nei campi specifici c'è tutto l'immenso campo che ha già preso molto piede della rivoluzione verde, delle tecnologie verdi, delle energie alternative, delle fonti alternative, della riduzione delle emissioni, campi immensi. Penso che ci sia il campo altrettanto immenso del riassetto idrogeologico, che per il nostro paese è un problema cruciale, visto che siamo lo sfasciume pendulo sul mare di cui parlava Salvemini. Riassetto idrogeologico, ma anche riqualificazione più in generale dei territori, che ha dietro la questione anche della reinvenzione dell'agricoltura, la reinvenzione di settori industriali che possono essere in parte ridimensionati, in parte reinventati, le forme di reindustrializzazione che sono in corso già in tante realtà importanti. Collegato alla riqualificazione dei territori c'è tutto il ragionamento sullo sviluppo delle città e l'esaltazione della dimensione urbana. Pensate che l'Europa del Nord già alla fine degli anni 90 aveva fatto il volano della propria crescita qualificata allora la riqualificazione delle città. Voi andavate allora, tanto più andate oggi, a città tipicamente industriali e drammaticamente industriali come Rotterdam e le trovavate musei di vetri, ricostruzione raffinatissime e molto interessanti. Tutto il campo delle infrastrutture vecchie e nuove, che vanno, le infrastrutture vecchie vanno assolutamente riqualificate. Pensate che questo per dire degli Stati Uniti, ma che se erano arrivati a dover chiudere ponti importantissimi che collegavano parti della città di New York per la decadenza, per la mancata manutenzione, che c'è anche un problema enorme di mancata manutenzione. Pensate a come è la struttura italiana. Se voi superate la Toscana e l'Umbria, arrivate a Roma, già a Roma vi trovate a camminare con rischi continui di cadere, minacciati da una marea di buche che stanno dappertutto. Andate oltre Roma, in posti vicino Napoli, vicino Salerno, vi trovate improvvisamente con strade interrotte perché frane sono cadute e da anni, ma non c'è nessun avviso peraltro, e da anni la situazione è così. Questo lo dico per le strade, ma si può dire per tanti altri elementi infrastrutturali. O pensate a tutto il campo, quando appunto io ho detto beni sociali per dire un'espressione sintetica, ma veramente chi più ne ha più ne metta. Pensate al livello che siamo quanto a diffusione degli asili nido. Se sapete che da Roma in giù la copertura è del 6-7%, e pensate a qual è la copertura nei paesi dell'Europa del Nord. Io ho un nipotino di 3 anni e mezzo. Il fatto di dover assistere a Roma, la capitale del paese, a continue liste di attesa, code, ma mancata certezza sul fatto che i bambini per la scuola materna, non solo per i nidi, ma per la scuola materna. Insomma, un paese che ha questo mancato sviluppo in un'area così, perché sappiamo tutti che i livelli di discriminazione e di diseguaglianza si istituiscono soprattutto a cominciare da questa tenerissima età. Poi potrei dire la sanità, potrei dire tutti gli aspetti che riguardano il tempo libero, la gestione del tempo libero, potrei dire i beni culturali, insomma, veramente c'è moltissimo che si può dire e su cui si deve e si può lavorare. Il punto è saper costruire progetti. Se costruire e mettere in atto le strutture per costruire progetti. Se la situazione italiana è quella per la quale i fondi strutturali europei vengono in larghissima misura inutilizzati, e se dobbiamo a ministro Barca, quando è stato ministro, il fatto che una parte dei fondi che potevano andare distrutti siano stati recuperati, e dobbiamo al ministro Barca la costruzione di un'idea di agenzia centralizzata, perché senza strutture centralizzate questi fenomeni non si gestiscono. L'agenzia era stata creata dal ministro Barca e poi dal ministro Treggiglia. Da 2 anni l'agenzia è scritta sulla carta e non è stato fatto assolutamente nulla. E sui fondi strutturali, da quello che era stato fatto da Barca 2-3 anni fa, è rimasto lì, e siamo ancora oggi totalmente abbandonati a noi stessi. Sul TTIP io penso che l'allarme sia molto serio, condivido la valutazione che se ne dà, è grave che praticamente non se ne parli, non se ne parla nella stampa, che dice del livello anche di ignoranza in cui stiamo precipitando, ma non se ne parla nemmeno a livello politico. Quei pochi che ne parlano, vedo che qualcuno ogni tanto fa delle dichiarazioni, e sono tutti quasi tutti a favore. Cioè, abbiamo un sottosegretario, un viceministro che sta seguendo la cosa e mi pare che sia a favore. Io invece penso che le preoccupazioni sono enormi. Sono contenta che Hillary Clinton ha cominciato. Come? Sono contenta che Hillary Clinton abbia già manifestato una versione a continuare su questo tipo di indirizzo, e penso che sono gravi le cose che sono state ricordate, ma è anche molto grave quell'aspetto giuridico apparentemente parziale, che invece ha un rilievo enorme del potere che si dà alle multinazionali contro gli stati in sedi di controversie internazionali che potranno insorgere. Infine, l'ultimo gruppo di questioni, io voglio dire innanzitutto che io sono una persona ottimista, ma non lo sono così perché il mio carattere è in un modo che, rispetto alle cose di carattere, che ci
non
si può fare.
Non c'entri niente con i gufi, parlerò io direttamente. Vai tranquilla, dai, tira il fiato, vai.
No, io sono proprio ottimista per convinzione, per argomentazione. Sul fatto che dobbiamo essere ottimisti perché saremo inevitabilmente contagiati dalla cultura confuciana che considera, e dal confucianesimo, l'individuo inserito in comunità, penso sì che queste potranno essere influenze positive. Penso anche che il confucianesimo ha però molti elementi negativi, che sono per l'appunto la costruzione del clan, che tendono a essere chiusi, ad avere elementi mafiosi, ad avere, che noi definiremo mafiosi, ad avere, quindi comunque assumerei una valutazione articolata rispetto al confucianesimo. Ma la verità è che io sono ottimista anche proprio per le risorse che noi abbiamo, noi società italiana, noi società europee. L'Europa è un continente straordinario, e le risorse che noi abbiamo sono risorse di solidarietà. Pensiamo a tutto il volontariato qui, poi in questa terra milanese, lombarda, volontariato, associazionismo, civismo, cose straordinarie che tengono in piedi in realtà veramente il paese. E penso che però una grande risorsa è proprio il fatto che l'individualismo che nasce dall'illuminismo è, che poi è stato fertilizzato dall'incrocio con tutta una serie di altre culture, e quindi io non vedo una identificazione assoluta tra illuminismo e liberalismo individualista, a parte che anche nel liberalismo c'è una cosiddetta socievolezza liberale, che è quella per esempio di John Stuart Mill, ma non c'è comunque identificazione. L'illuminismo è una cosa complessissima, dove ci sono, è Kant l'illuminismo, e quindi grande forza etica, ma è anche Hume, non è solo Locke che poi dà origine al liberalismo individualista, ma è anche Hume, è anche Rousseau, l'autenticità, la simpatia, i sentimenti morali, perfino Adam Smith è uno che coltiva i sentimenti morali. E quindi una grande risorsa dell'Europa avere, contenere, incubare nel suo seno una visione di individuo ricca, di individualità ricca, aperta alla socievolezza e fatto di socievolezza, e che poi ha consentito la fertilizzazione ulteriore per l'appunto con il cattolicesimo democratico. Quello a cui non sono per niente favorevole, è personalmente almeno, è l'ordoliberalismo nella versione tedesca, che è la versione che conosciamo, che è alla base del neomercantilismo, che proietta tutto verso le esportazioni, che comprime i salari interni, che evitando, che non consentendo la svalutazione della moneta, perché i singoli paesi che aderiscono alla moneta unica non hanno più una moneta da poter svalutare, obbliga alla svalutazione sul piano interno salariale e della domanda interna, alla compressione interna. E poi non dimentichiamo che un grande esponente dell'ordoliberalismo è stato von Hayek, ideatore della scuola di Chicago e grande maestro per i neoliberisti della scuola di Chicago. Io non sono dunque favorevole all'ordoliberalismo, mentre sono molto più interessata per l'appunto all'incontro tra le culture socialista, socialdemocratica, cattolico-democratica. E anche Gabriel, vice cancelliere oggi in Germania, non mi sembra tanto che, peraltro lo conosco anche personalmente, che lui sia un ordoliberale. Quello che esprime è proprio quasi un'eutanasia della socialdemocrazia tedesca, che rischia di essere un'eutanasia del socialismo europeo.